Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli anscribi del popolo, egli si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Erode, allora, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino. E quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. L'altra sera mi trovai passando, facendo il mio solito zapping televisivo rilassante, mi trovai con una trasmissione di Guzzanti, il quale faceva una pièce dove si vestiva da prete, stava su una sedia e lo interrogavano sulle questioni della Chiesa e lui rispondeva a modo suo, dicendo delle cose veramente enormi, dicendo e prendendo in giro determinate affermazioni che fa la Chiesa. A me questo non è che mi colpisce molto, tutt'al più se dovevo far polemica con lui gli avrei detto: abbi il coraggio di parlare alla stessa maniera di Maometto. Credo che non lo farà mai, perché quelli tanto lo ammazzano. E allora è molto comodo parlare di noi perché non ti ammazziamo. Ma la cosa che mi ha colpito di più, vedete, fratelli miei, è stata la risposta del pubblico alle sue cose. C'è gente che rideva e applaudiva su delle situazioni che erano veramente, dica se, oscene proprio, come lui le presentava, senza nessun rispetto verso di noi, senza nessun rispetto verso la nostra fede. E io ci riflettevo sopra e dicevo: vedete, ma la colpa è pure nostra, perché noi vendiamo troppe storielle e vendiamo poca fede. Nessuno fa la battuta su Padre Pio, fateci caso, nessuno fa una battuta su Madre Teresa di Calcutta, ma fanno molte battute su certe cose che noi diciamo e scriviamo, forse perché dovremmo noi stessi capire che non si può presentare il Cristo con le storielle, ecco, come questa dei Maggi, che è diventata una storiella, fateci caso. Ormai i magi arrivarono, i tre, Baldassarre, Melchiorre, eccetera, eccetera, i cammelli portarono loro incenso e mirra, è diventata una storiella. Allora non ci possiamo lamentare quando poi la gente ci prende in giro su queste cose, perché noi non cerchiamo più la realtà. E se vogliamo cercare qualcosa, trovate, ci stanno diversi libretti sull'argomento, troviamo ricerche storico-filologiche. E allora andiamo a vedere se i magi erano dei caldei, delle cose, erano questi, erano re, non erano re. Fino anche a Colonia c'è sta la tomba dei magi, non so chi l'ha autenticata, ma comunque sta là, nella cattedrale di Colonia, se ricordo bene. E io mi domando, scusate, ma siamo in chiesa oggi a celebrare l'Epifania. Epifania significa il mostrarsi. Fanoma in greco era l'espressione, la visibilità. E allora di che vi devo parlare? Vi devo fare la storiella? Vi devo fare la letteratura? devo fare la filologia, o non ci dobbiamo sforzare di capire che ci vuol dire questa storia che ci ha raccontato Matteo, che non era cretino per niente, se ce l'ha raccontata qualcosa lo voleva dire. Allora io non vi farò una lunga analisi filologica, se volete ve la trovate sul sito internet che sta già pubblicata a quel punto. Io voglio farvi invece farvi vedere come, partendo da alcuni elementi del testo, ci possiamo leggere questo come un vero annuncio evangelico, cioè qualcosa che oggi, 2013, è per voi e per me. E allora cominciamo a essere un poco più attenti a guardare. Cominciamo a cogliere innanzitutto lo scandalo, cioè il punto dove si inciampa nel testo. Noi leggiamo, la stella li seguiva e si fermò sopra la casa, ma che era un UFO? Perché un disco volante può fare una cosa del genere, ma una stella che sta in cielo camminava in testa a loro, come si fa a dire che camminava in testa a loro? E si fermò sulla capanna. È facile per noi mettere una bella stella filante sopra al presepe, ma che vuol dire sta stella? Ecco, dobbiamo fermarci, perché stella in greco, la parola aster in greco, voleva indicare sia la stella che stava lì, ma la stella che stava lì per loro era una fiaccola, era una fiamma. Le stelle, le facelle, trovate tutti in tanto, la stella per loro era un fuoco del cielo, e il fuoco per i greci era la parola che indicava l'anima. L'anima era una fiamma, per cui quando moriva un grande uomo che aveva una grande anima, essi dicevano, ecco è salito in alto, cioè la nuova stella, morì Cesare ed esiste, vedete, quella stella lì è l'anima di Cesare. Pare una sciocchezza, ma è una cosa molto seria a considerare. Allora quando voi sentite parlare di stella, parliamo di anima. E tutto diventa molto più chiaro, diventa molto più preciso. E così anche i magi. Se erano cultori di esoterismo, erano capi, se lo si legge lì si può dire noia goi, significa quelli che sono i capi per me, quelli che sono le guide per me praticamente, dice il Vangelo. E allora, se l'anima è la chiave di questo racconto, noi possiamo cercare di trovare un significato per noi e poter dire, guarda che Gesù è esistito nel mondo 2000 anni fa, lì solamente stava, lì ha parlato, lì l'hanno toccato, e noi? Poi se n'è andato, è asceso al cielo. E noi dove lo tocchiamo? Dove ne possiamo parlare di Cristo? Se no facciamo sempre storie, cose d'archivio, ma qua ci dovrebbe stare il Cristo. E allora ecco la riflessione che Matteo ci pone. Attraverso l'anima del Cristo noi siamo in continuo contatto con Lui. Il suo corpo, 2000 anni fa, poi Egli l'ha recuperato nella sua anima ed oggi è presente a noi in corpo ed anima. Ecco, poi vediamo le apparizioni, le cose e via discorrendo. Questa è la cosa importante, vedete, capire che il cristianesimo non è una religione sul passato, ma una religione sul presente. Cioè ogni giorno facciamo questo. Allora guardiamo con attenzione questa storia dei magi e cominciamo a capire che forse è la nostra storia. Come fanno i magi? Abbiamo visto nascere la sua stella in Oriente e siamo venuti. E voi quante volte avete sentito nel vostro cuore la voce della coscienza, il desiderio di incontrare qualcosa di grande? Era l'anima del Cristo che vi stava parlando, che parlava alla vostra anima, era la voce della coscienza che parlava a voi. E allora che dovete fare se la voce della coscienza vi spinge a dire impegnati un po', cerca un po' più in profondità, non campare solo nella quotidianità? Che dovete fare? Mettervi in marcia, camminare, cercare. Ecco, i magi siamo partiti dall'Oriente. Siamo partiti dalla base, l'Oriente è il sorgere del sole, cioè è come voi quando vi siete trovati, mi è venuta un'idea per la mente. Io mi ricordo il momento in cui per la prima volta mi venne in mente che potevo consacrarmi al sacerdozio, e mi venne a ridere naturalmente, era proprio un soggetto assolutamente che non mi pareva giusto che entrasse nel sacerdozio, però ho camminato dopo. Sono andato avanti, ho continuato a ridere, ma poi ho continuato a prendermi sul serio e un po' alla volta sono arrivato dove ora mi trovo. Ecco, allora ognuno di voi cominciasse a camminare, cosa fondamentale, che se non camminate non producete nulla. Allora bisogna camminare, bisogna cercare che cosa? Avete conosciuto la sua anima, ora cercate il suo corpo, cercate la visibilità, cercate il suo volto. Allora quell'intuizione di coscienza, quell'intuizione mistica che in certi momenti avete avuto, e sicuramente l'avete avuto tutto, cercasse un volto. E qual è il volto di Cristo? Non quello di 2000 anni fa, non le pitture, le statue che noi andiamo a fare. Il volto di Cristo per me siete voi e io lo sono per voi. Cristo lo dovete vedere nel volto del vostro prossimo. Ecco perché i magi devono partire, seguiti dall'anima del Cristo, la stella. Devono arrivare in un punto dove incontrano la sua famiglia. Devono allora fare un gesto ulteriore, dare qualcosa a questa famiglia umana. E noi siamo chiamati a vivere la nostra fede proprio in questo senso: cercare il volto di Cristo concreto, e quando lo abbiamo trovato dobbiamo aprire i nostri tesori e dare loro quello, la nostra ricchezza. Vedete, diventa un cammino, quello dei magi è un cammino della nostra vita. E nel fare questo c'è un altro dato: bisogna avere l'umiltà di chiedere. Questo è così importante. Nella Chiesa noi abbiamo perduto il gusto del cercare, ma abbiamo perduto anche il gusto dell'interrogare. Sono 40 anni che io faccio catechesi, ma quante persone sono venute? 10, 15, 20, 100 e il resto? Perché non interroghiamo? I magi vengono, hanno parlato col Cristo anima, però vanno da Erode a dire: spiegaci dove se sta il suo volto. E allora vedete che dovremmo andare anche noi un po' a imparare un po' di Bibbia, perciò vanno a Gerusalemme. Dovremmo cercare un po' di capire il mistero del Cristo attraverso la rivelazione. Non possiamo restare solamente persone che vivono nella loro spiritualità, come si dice, l'incontro col Cristo, non è vero niente, là è falso, perché non si è cercato, perché non si è voluto vedere chi è. Allora uno della vita deve concretizzare la propria fede facendola passare dal livello dell'anima al livello del corpo. Là c'è un corpo ora, l'anima sta qua. Ma si arriva al corpo, se non ci mettiamo solamente a guardare le statuette, ci mettiamo a fare il sentimentalismo, bello figlio, eccetera, eccetera. Ma quando guardiamo chi ci sta vicino nella nostra casa, nel nostro luogo di lavoro, chi ci sta vicino a noi, e se diamo qualche cosa. Ecco, questo, vedete, secondo me è il buon annuncio che ci danno i magi oggi. Tutti dialogano con Cristo, perché l'anima del Cristo è nel mondo. L'anima del Cristo è sparsa nel mondo. Sapete perché ve lo dico? Perché quando diciamo il sangue è sparso sulla terra, ricordatevi che sangue nella Bibbia significa anima. Quando io tengo il calice nelle mani, ho l'anima lì dentro del Cristo, non il vino sangue, l'anima. E allora l'anima del Cristo è sparsa in tutto il mondo, quindi egli parla nella coscienza a tutti gli uomini. Poi si tratta di chi cammina e chi non cammina. E questa è la cosa importante allora. Tutti dialogano col Cristo, perciò siamo cattolici, cioè universali, crediamo nell'universalità. Non si è cristiani solamente perché si appartiene alla Chiesa di Roma, si è cristiani perché si dialoga con il Cristo, nella propria coscienza e col proprio prossimo. Ecco perché ci colpiscono immagini come quelle di Madre Teresa di Calcutta. L'aspetto suo di dialogo con l'anima era tutto privato, dice che pregava, si andava a mettere in un angolo così. L'aspetto pubblico però è visibilissimo, lei ha individuato che il Cristo erano i moribondi di Calcutta. Ha camminato, ha cercato e li ha trovati e gli ha dato quello che lei poteva dare. Ecco allora i doni dei magi. E c'è l'oro, incenso e mirra, si possono fare 100.000 interpretazioni, vi dico. Però ora in questa logica di lettura che io sto seguendo, secondo me rappresenta dire: non possiamo dare ciò che è il nostro superfluo. Molti dicono: quando super destra date pauperibus, date il vostro superfluo ai poveri. No, è una pessima traduzione. Super est significa quello che sta qua sopra, cioè sulla mensa, cioè quello che stiamo mangiando. ciò che sta sopra, ciò che sta in alto, date ai poveri, non ci buttate i residui come abbiamo immaginato noi. Noi mangiamo e loro si mangiano le ossa, no, viceversa. Allora vedete che la parte più importante del nostro mondo è indicata da loro: date il vostro oro. Ma quest'oro non può essere semplicemente un oro, cioè non andate solamente a Calcutta a costruire un ospedale, a mettere una mensa calda, non basta, sarà anche una cosa la migliore cosa che possiamo dare, ma bisogna sublimarla, bisogna che da materia diventi vapore. Sapete, che cos'è che nella nostra vita sublima e si esprime? È l'incenso. Quando voi pigliate un grano di incenso che è brutto, è amaro, è inguardabile, non vi dice niente, ma messo nel fuoco diventa un profumo soave, diventa, e si alza verso Dio. Allora date il vostro oro, che non sono solo gli euro che tenete in tasca, vicino all'euro sa da mettere qualche cosa che li faccia salire, deve diventare incenso. E date la mirra, guardate, serviva per conservare i corpi dei morti. Allora date anche la vostra fede nella risurrezione dei corpi, cioè che la nostra vita non finisce qua, ma va avanti, va oltre. Ecco, questa mi pare le cose. Allora, così facendo, vengo alla conclusione, vi ho parlato anche troppo, così facendo, vedete, non è che Gesù Cristo è nato qualche giorno fa e basta. No, così facendo ognuno di noi fa nascere il Cristo. Quando è arrivata Madre Teresa a Calcutta, là è stato Natale, perché lei ha fatto nascere il Cristo, perché lei è diventata il Cristo. E noi lo diventiamo se offriamo oro, incenso e mirra, offriamo la bellezza di noi stessi. Perciò, vedete, gli ortodossi oggi celebrano il Natale. Cioè, nella Chiesa ortodossa il Natale c'è l'Epifania. Loro, no, Natale è Epifania, noi che facciamo una confusione di feste, noi romani, e via discorrente. Loro oggi c'è l'Epifania, perché? Perché questo è il giorno in cui l'anima la conoscevamo, abbiamo visto sorgere la sua cosa. L'anima di Cristo, la luce e la coscienza è sempre assistita nel mondo, ora ne vediamo il volto, cioè scopriamo voi, scopriamo il nostro prossimo e al nostro prossimo offriamo tutto. Questa è la perfezione della Chiesa cristiana. Scusate le chiacchiere, come si dice quando si parla, scusate che cose vi ho trattenuto anche un poco troppo, però volevo farvi vedere una cosa importante. Il Vangelo non lo possiamo buttare a mare con le filmine e con quelle cose idiote che si fanno purtroppo intorno a noi. Ci meritiamo poi gli applausi fatti aguzzanti, ci meritiamo la critica degli altri. E noi stessi, in fondo, sta storia dei Magi, ma voi ci credete a tutta questa storia? Sì, vabbè, sta bene, sì, ma che mi importa, ben bene ci credo. E allora che lo teniamo a fare il Vangelo? Questo buon annuncio di vita. Ecco, rifletteteci un poco sopra, che forse facciamo un passo avanti, voi e io.